Parliamo di evangelizzazione. È la cosa che tutti dobbiamo impegnarci un po' di più per fare, evangelizzare, perché è la cosa più bella della vita e l'unica cosa che rimane per eternità di tutto quello che facciamo in questa vita. Le anime che le aiutiamo a diventare eterne, vivere con Gesù, è quello che rimane per sempre. Quindi vorrei iniziare, se possibile, con un messaggio che non abbiamo pianificato, però è arrivato stamattina, è arrivato un'ora fa questo messaggio. E lo leggo a tutti voi, è da parte di Stefania, Leo e Danny, che sono appena tornati dall'evangelizzare oggi. E scrive Stefania: Ciao fratelli, siamo di ritorno dall'evangelizzazione.
Bravi.
Abbiamo incontrato due ragazzi di nome Morgan e Stefano, di 17 anni, per cui chiediamo preghiera per poter ricevere la protezione e la benedizione di Gesù. All'inizio c'era solo Morgan, ci siamo avvicinati e lui ha detto: Siete arrivati al momento giusto perché ho tanti problemi e veramente chiedo a Gesù di aiutarmi, di darmi una casa, un lavoro stabile. È stato lui a nominare Gesù e noi lo abbiamo evangelizzato. Poi è arrivato Stefano. Hanno delle famiglie alle spalle disastrate, le hanno abbandonati a loro stessi e loro fuggono dalle loro famiglie e cercano rifugi materiali. Ma noi gli abbiamo parlato di Gesù. Stefano dice di essere ateo. Ma in fondo abbiamo letto che si sente solo abbandonato. Infatti ha accettato volentieri il cuoricino di carta di Gesù e il Vangelo, e così anche Morgan. Ci si spezza il cuore ad ascoltare queste storie, ma adesso gli abbiamo dato la soluzione, Gesù. Morgan è rimasto molto contento e lo leggerà da subito, ha detto, e incoraggiava il suo amico a fare altrettanto. Che Dio li aiuti. Un abbraccio, Dio vi benedica a tutti. Wow, grazie fratelli. È così bello sentire queste testimonianze. È come essere lì con voi e ascoltare e vedere questi giovani. Ti piange il cuore sentire che sono soli, pieni di problemi, non hanno dove andare, la famiglia non li vuole. Tanta sofferenza nel cuore di un giovane di 17 anni. Ti immagini cosa sente, cosa vive. Ed è così bello dare loro amore, incoraggiamento, conforto, Gesù, luce. Farli sentire che non sei solo, no, non sei solo. Quindi noi fratelli che abbiamo queste soluzioni nelle mani e possiamo aiutare quelli che soffrono, dobbiamo farlo. È un dovere, è un piacere, è un onore essere al servizio di Gesù. È meraviglioso. Cosa possiamo fare di più bello con la nostra vita che aiutare questi Morgan e questi Stefani? Cosa possiamo fare di più di
Gloria a Dio,
bello?
Signore, possiamo alzarci dal cadreghino, va bene, alzarci dalla sedia a rotelle spirituale, e scollarci, togliere la colla. È difficile camminare in giro, andare di qua e di là con una panca di chiesa incollata dietro. È difficile evangelizzare, altro che portare la croce. La panca non è la croce, è più la prigione. E stamattina pregavo qualche foto per ispirare il messaggio che adesso voglio dare. Ecco qui, e la prima foto c'è una bianca e nera, una ragazza triste che sembra piangere in riva al mare. E ho sentito evangelizzare è cercare i bisognosi. Perché il messaggio che segue sarà sull'evangelizzazione, su come evangelizzare, perché molti ci scrivono e ci chiedono suggerimenti: Giuseppe, vado fuori, sono tutte capre, non mi ascoltano, non seguono. E pregavo su quello: Signore, dammi qualcosa per incoraggiare e guidare un po' i fratelli su come evangelizzare. Poi trovate una seconda foto, c'è l'uomo che prega vicino al lago qui. E ho sentito che evangelizzare è sapere cogliere le occasioni di crisi e guidarli a Gesù. Vedete quell'uomo lì su in riva al lago che triste, sembra triste.
Solo.
Va bene, poi ho trovato un'altra foto di una donna che piange su una panchina, su una panca vicino a un fiume. E ho sentito evangelizzare e avere le scritture appropriate per toccare quel cuore. Ho trovato un'altra foto di una giovane seduta per terra su un campo di grano. E ho pensato evangelizzare e saper mostrare la direzione basata sulla parola. Qui c'è una persona che guarda l'orizzonte, magari pensa che direzione devo andare. Allora, questo è il messaggio, Angelino, che vorrei dare.
Grazie, Gesù. Vabbè,
spero che possa aiutare i fratelli che vanno a evangelizzare e quelli che non vanno. Che molti non vanno, sai perché? Perché sono scoraggiati, che non sanno come fare.
Sì.
E come sta facendo Zelensky adesso lì, raccoglie con la forza la gente nelle strade, gli danno un fucile e lo mandano in trincea. Cioè praticamente al tritacarne, al macello. Ecco, noi gli evangelizzatori, noi invece vogliamo, cioè come ho fatto io, cioè dobbiamo imparare come si evangelizza. Tu non puoi andare a fare il meccanico e non sai come fare, non puoi fare il tassista e non sai guidare la macchina, non puoi fare il professore di scuola che non sa leggere e scrivere, però certe chiese credono che è così che si fa. Allora c'è gente che prende un trombone, va nelle strade e dire sì. Tutti adulteri, tutti idolatri, e non sanno come fare. Ma così faceva Gesù, gridava nelle strade. A parte che non era così, infatti. No, quella era Giovanni Battista che gridava perché doveva andare nel deserto a predicare ai cammelli perché le capre non ascoltavano. Allora, primo passo. Cominciamo con alcuni passi. Primo passo è che è importante che prima fare amicizia con le persone che vogliamo evangelizzare. Uh-huh. Va bene. I fratelli anche hanno preparato delle cose oggi che gli ho detto, mi date una mano questo tema, voi che andate a evangelizzare, potete aiutarmi? Mi aiutate?
Sì.
Allora, voi avete preparato qualche cosa?
Sì.
Allora, chi sarà?
Sarà io la prima, dopo vengono i ragazzi.
Chi è tu?
Sì.
Allora, la prima è Gloria.
Quando ho letto il messaggio hai detto di... To take advantage of the crisis situation.
Dice, approfittare dalle crisi, quando una persona va attraverso una crisi, quando evangelizzate, scoprite il paziente che succede al paziente.
Sì.
Se ti dice, io non sono un paziente, sono impaziente perché tutto mi va storto. Una crisi, quella è l'occasione perfetta.
E mi sono ricordata di una storia di una ragazza tanti anni fa, quando eravamo in Europa, mi ha detto che lei... stava al metro, stava aspettando il metro.
Aspettava
al metro e ha visto accanto a lei una ragazza giovane con un viso molto triste, molto sembrava molto abbattuta.
Abbattuta.
Super abbattuta. E questa ragazza che mi ha parlato ha detto che ha sentito forte nel suo cuore di evangelizzarla.
Sì,
perché la vedeva triste, cioè in crisi.
Sì, perché... capito, se non intervieni subito, a volte c'è gente che pensa al suicidio.
Infatti?
Che è
infatti,
successo?
Questa ragazza che era abbattuta, quando è venuto al metro, si è buttato davanti al metro e ha commesso suicidio.
Ah sì?
Sì. Oh, io ho incontrato questa ragazza che mi ha raccontato la storia e questa cosa che le è successo la sconvolta e l'ha cambiata la vita e ha detto come ho potuto vedere quella ragazza accanto a me
così abbattuta,
triste e il Signore mi ha parlato al cuore di evangelizzarla, di aiutarla, ma io non ho ubbidito perché ho detto ma siamo qui in pubblico, ma cosa mi dirà?
Ma Signore, quanta gente che stiamo fallendo, Signore.
E la ragazza si è suicidata.
Signore, una volta viaggiavo in treno, tutto un tratto il treno fa una frenata, patapum pum, e si ferma in mezzo alla campagna. Allora scendiamo dal treno, e che è successo? Un incidente. Ci avviciniamo alla locomotiva e vediamo lì seduto per terra c'è un uomo che con la testa tra le mani e piangeva ed era il guidatore del treno. E diceva... Tutto ad un tratto si è buttato davanti e c'è un uomo che si è suicidato, si era appena suicidato, capisci? Cioè praticamente diventa irriconoscibile, no? Uno che il treno gli passa sopra, no? E non mi posso dimenticare, il guidatore del treno era sconvolto, Cioè, come proprio, come hai potuto fare? Sapete, fratelli, c'è gente che soffre, piange, un divorzio, un problema in famiglia, non hanno Gesù da cui rifugiarsi. Io ho passato diverse situazioni nella mia vita molto tragiche, separazioni dolorosissime con persone molto vicine che non sto a raccontarvi. E meno male che avevo Gesù. Meno male che avevo Gesù. Va bene. E allora, invece di guardare giù quelli che mi abbandonavano, quelli che mi lottavano, quelli che, ho deciso di guardare su. E più guardavo su, e più mi sentivo bene. Dovevo distogliere gli occhi, come Abramo, da Lot. Lot se n'è andato a Sodoma. Dovevo distogliere, dovevo farlo per Gesù, dovevo farlo per le pecore, dovevo farlo per l'opera, dovevo farlo per il Vangelo. Perché se era solo per me, per la mia psicologia, per il mio equilibrio mentale, per la mia religione, non ci sarei riuscito. E allora invece di andare da depressione a depressione, sono andato da Gesù allo Spirito Santo, al Padre, a Gesù allo Spirito Santo, al Padre, alla parola, alle scritture, e sono uscito dal ventre della balena come Giona.
Infatti, dice, l'amore di Cristo ci costringe. Anche io tante volte non è che mi sento di andare a evangelizzare, sto attraversando una battaglia personale, una paura o qualsiasi cosa, ma come dici tu, scegli di amare Gesù più di te stesso.
Che c'è il sole, e vai. Che c'è il sole, che c'è la pioggia, che c'è l'eclissi, che c'è quello che ti pare, che c'è il freddo. Avanti, avanti, fino alla morte. Fino alla fine. Gloria a Dio.
Amen.
Non abbiamo alternativa. Non è che c'è, vabbè, male che vada, seguo il diavolo. Non c'è quell'alternativa.
Seguo il mondo.
Non è che se buco una ruota e non ando a strada, non c'è l'alternativa. Vado avanti con una ruota buca. No, caro. No, caro. Non vai da nessuna parte.
Questa stessa ragazza che mi ha raccontato questa storia ha detto che alcuni anni dopo... Innanzitutto lei da quel momento ha preso la decisione non evangelizzerò quando il Signore mi mette nel cuore
quando
di evangelizzare.
Quando senti nel cuore una cosa, non seguire la tua superbia, l'orgoglio, la gente cosa fa? La gente pensa quello che vuole. Gesù non gli interessava quello che pensava la gente. Lui aveva gli occhi fissi.
Amen.
Su di chi?
Sul Padre.
E
sulle pecore.
Su di noi.
Su noi.
Quando si avvicinava al Calvario, la croce diventava sempre più pesante, a un certo punto è crollato sotto la croce. I suoi occhi, sì, certo, sul Padre, ma il Padre era nel suo cuore, ma gli occhi erano su di noi, su di me, su di te, ci guardava e ci vedeva diretti all'inferno, ingannati, sporchi di peccati, meritevoli di punizione e di inferno. E allora Gesù si alzava e riprendeva per il Calvario. E così, fratelli, quando cadiamo, crolliamo, tutto va storto, le forze non ci sono. Ci servono le forze, invece c'è una malattia. Ci serve qualcuno che ci anima, invece c'è uno che ci scoraggia. Uno che ci maledice. Occhi su Gesù, fratelli. Occhi sulle pecorelle.
E questa stessa ragazza, dopo anni, sono passati anni, era nella stazione di un bus questa volta, aspettando il bus di andare a casa, e di nuovo ha sentito fortissimo nel cuore di parlare con un ragazzo che era seduto sulla banca, lì nella stazione del bus. E questa volta ha obbedito, è andata. E ha cominciato a evangelizzarlo, piano piano... Si vedeva che era triste anche questo ragazzo, e le ha detto: sai, Gesù ti ama, e l'ha evangelizzato. E dopo alcuni minuti di evangelizzazione il ragazzo ha tirato fuori dalla tasca una pistola e le ha detto: sai, la mia ragazza mi ha lasciato per la terza o quarta volta, non mi ricordo, E io l'amo tanto, ma lei sempre litiga con me, mi lascia. E sono stato così scoraggiato che pensavo di andare a spararmi, a suicidarmi. Ma adesso che mi hai parlato di Gesù, non lo farò più. Con Gesù so che supererò. He changed his mind.
Ha cambiato idea
di non suicidarsi, ma guardare Gesù, ha pregato per ricevere Gesù insieme a questa ragazza.
Gloria a Dio.
E la sua vita è stata cambiata.
Gloria a Dio. Non possiamo fallire il Signore, non possiamo arrivare in cielo come i falsi profeti della supergrazia. Eccomi Gesù, sono arrivato per il mio premio. Quale premio? Non hai evangelizzato e quello si è suicidato, oppure è cascato in depressione. Oppure non si è salvato. Fratelli, non possiamo mancare, Signore, non possiamo fallirlo. Gloria a Dio. C'è altro o vado avanti?
Yeah. Yes, about witnessing. I also thought of a few points, I like to say.
Anche io voglio condividere alcune cose sull'evangelizzazione.
Yes. Okay, number one, I would say, generally, when we meet someone who is, let's say, combative, or...
Prima di tutto... Voglio dire, quando incontriamo delle persone che sono in opposizione,
and you can see that it's not as though they're extremely interested.
E vedi che non sono così interessate.
Generally what we try to do is at least get the main points across. Don't try to water down the message, especially when you know that he is
allora,
going to leave in a minute.
Allora quello che puoi fare, sapendo che fra pochi minuti lo perdi perché va via, quello che puoi fare è di presentargli i punti principali. Non di fare un lungo messaggio, un lungo discorso su tante cose.
O perderti su qualcosa di secondario.
Exactly. Don't water down the message just of not to bother him too much or he's going to leave quicker than or something.
Non cercare di dare un messaggio che magari è più lo accontenta di più, che gli piace di più, perché poi va via e lo perdi.
Un messaggio zuccherato.
Exactly. Explain to him the fundamental points of what you're trying to tell him, point by point.
Spiegali il messaggio fondamentale, punto con punto, quello che deve sapere.
And then if he leaves, if ever a time comes in his life, he needs to be able to think back and remember clearly. That's what the person was trying to tell me.
Quindi se lui va via e lo perdi la sua attenzione, in un certo momento nella sua vita, quando avrà problemi, si ricorderà del tuo messaggio e saprà punto con punto quello che tu gli hai detto.
Wow, bello.
Because I've heard people who are non-Christians, which it seems incredible, but they said, when a time came in my life that I just thought I have to turn to God, I didn't even know how to pray.
Perché conosco storie di tante persone che erano atei e quando è arrivato il momento nella loro vita che volevano rivolgersi a Dio,
una decisione devono prendere.
Di fare la decisione, hanno detto: ma io non sapevo neanche come pregare.
There was this surfer who had an NDE, Ian McCormack.
McCormack?
Ian McCormack, yeah.
C'è un conosciuto, Ian McCormack, un cristiano adesso conosciuto, sì, che era ateo prima.
He said that
ha avuto un'esperienza dopo la morte.
Yeah. Mm-hmm. He said as he was dying and he was trying to repent, he said he didn't even remember the Lord's Prayer.
Ha detto che stava morendo e voleva pentirsi, sapeva che sta morendo, ma non si ricordava neanche la preghiera Padre Nostro.
So it's never a lack of time to even explain the most basic fundamentals to someone who don't just assume, oh, they know this, they know that. No, explain it thoroughly to them.
Quindi non pensare che la persona davanti a te già conosce le cose più fondamentali, le cose più semplici di base. No, spiegale bene.
Normalmente non le conoscono.
Exactly. And also because then
le religioni non stanno insegnando niente. Maggioranza.
Because also then the Holy Spirit will be able to bring those words to his remembrance later in his life.
E poi quando avrà bisogno lo Spirito Santo gli ricorderà le tue parole.
And second, let's not always be sad when, let's say, you've evangelized someone and he at that point didn't make a decision for Christ.
Un altro punto, secondo, voglio dire, non rattristiamoci quando evangelizziamo qualcuno e la persona non fa una decisione subito.
Because there's a time to sow and a time to reap.
Perché c'è il tempo di seminare, c'è il tempo di mietere.
And could you read 1 Corinthians 3, 6 and 7?
Primo Corinzi 3, 6 e 7. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Quindi colui che pianta e colui che annaffia non sono nulla, Dio fa crescere. Primo Corinzi 3, versi 6 e 7.
So, you don't know if you're the one planting, if you're the one watering, or if you're the one that comes to reap.
Ma datti da fare.
Quando tu evangelizzi, non sai se sei tu quello che pianta, sei tu quello che annaffia, sei tu quello che miete.
Ma datti una mossa. Qualcosa di buono farai per Gesù.
Someone can seem so hostile to your witnessing, to your evangelization, which when later in his life he'll repent and be ever grateful for what
qualcuno
he told him.
Tu lo incontri e magari sembra così ostile al tuo messaggio, ma più avanti nella vita forse si pente, si ricorda il tuo messaggio.
Why?
E tu lo stai aiutando senza renderti conto.
Because the Holy Spirit works and works and works on him using your message to him.
Perché lo Spirito Santo poi con il tempo lavora nel suo cuore, continua ad operare nel suo cuore con il messaggio che tu gli hai dato.
Because God's words never return to him void.
Perché la Bibbia dice che la parola di Dio non torna mai al Signore vuota, senza mettere in pratica, senza realizzare quello che Dio voleva.
Amen. Isaia 55.
And
la gloria dice?
Verso
11. Verso qua non scappa niente. C'è molti controllori.
So, a third point that I thought, which is more... let's say, from personal experience, that I'd like to make a point.
Un terzo punto che voglio portare fuori è dalla mia personale esperienza.
Okay, so as we mentioned before, I have acted several times as Jesus in the show that we do.
Come sapete, nelle nostre evangelizzazioni usiamo un teatrino di 20 minuti e Paul dice che ultimamente lui ha imparato a fare il ruolo di Gesù nel teatro.
È anche molto bello, veramente. Ti benedica, guarda, tu non sai come io sono orgoglioso.
Voglio dire velocemente una parentesi. Il ruolo di Gesù è molto complesso in questo teatrino, perché Gesù all'inizio evangelizza le persone, poi viene picchiato, poi viene crocifisso, poi risorge. Quindi le espressioni e tutta la presenza di Gesù deve essere così divina, così speciale.
Così
unta da Dio. Non può essere solo un attore che si dà in mostra.
Lo devi sentire, devi piangere con Gesù.
Sì. Sì. È difficile farlo.
Exactly, it has to be the Lord working through the actor.
Dice Paul, deve essere il Signore che attraverso quella persona opera e mostra il Signore.
So, but the point I'm trying to make is, all right, when the idea came up for me to take the part, initially I wasn't exactly very thrilled with the part.
E quando Paul dice, quello che lui sta imparando adesso è che quando è venuta fuori l'idea, gli abbiamo proposto di fare lui la parte di Gesù,
sì.
Lui non era molto incantato.
Non era molto entusiasta.
No, non era entusiasta.
Perché non è una parte semplice,
no.
È una parte che non puoi in nessun modo recitare se vuoi che sia unto.
E fino adesso, voglio dire, fino a questo punto, Paul nei teatri faceva sempre la parte
di un cattivo.
Di cattivo o di un pupazzo o di qualcosa che aveva sempre la faccia...
Un drogato.
Aveva la faccia sempre coperta con una maschera.
Sì.
Quindi non si vedevano
l'espressione.
Le espressioni. Non doveva fare uno sforzo per avere l'espressione giusta sulla faccia perché era sempre coperta di maschera. Quindi adesso ad un tratto viene esposto anche con l'espressione facciale e anche fare la parte di Gesù on top of it. Era
caro
troppo.
Caro mio, quando
era troppo per lui.
Sai mai che succede dietro l'angolo.
But then what I'm trying to pull out is when the idea comes up, let's say when it's first mentioned, this is your job. I think you should take, let's say, this part. You have a choice then at that point to think, okay, is it God's will?
Paul dice, quando qualcuno ti fa una proposta, puoi fare tu questo lavoro, puoi fare tu la parte di Gesù nel teatro o un qualche lavoro che a te sembra impossibile, quando ti fanno questa proposta, tu sei davanti a una scelta.
So, first of all, see, is it God's will?
Prima di tutto devi chiederti, è la volontà di Dio che io la faccio?
Once you're convinced that it is God's will,
se tu sai, sei convinto nel cuore che sì, è Dio che te lo chiede,
then you have another choice, are you going to do it willingly or not?
Allora sei davanti a un'altra scelta, la farai con tutto il cuore, volentieri, o perché sei forzato a farlo?
O anche mezzo cuore.
Or unwillingly.
Mal disposto.
Exactly. And it's very sad actually to do something unwillingly for the kingdom of God.
Ed è molto triste fare qualcosa mal disposto per il regno di Dio.
Amen.
As Paul said, if I do it willingly, I have a reward.
L'apostolo Paolo dice: se lo faccio volentieri, avrò una ricompensa.
Altrimenti.
So imagine if you don't do it willingly, you still do the same amount and you don't get any reward.
Se non lo fai volentieri, devi fare lo stesso quel lavoro, perché devi farlo, ma non riceverai la ricompensa. Farai lo stesso lavoro, ma senza ricompensa.
Giuda ha predicato il Vangelo per 3 anni e mezzo, cacciato demoni, tutto quanto. E la cosa più triste è che non è stato neanche benedetto, come Paolo ha detto ai Galati: stolti, avete sofferto tante cose in vano, per niente,
sprecato.
Also, you're not doing this job for yourself, you're doing it to reach other people with the gospel.
E poi devi pensare che non fai questa cosa per te stesso, ma lo fai per raggiungere altre anime al Vangelo.
Ma anime eterne.
So just as an evil thought is like a seed that you put in, just like an evil thought is like a seed that goes in your heart and begins to grow.
Così come un pensiero negativo è un seme che tu lo metti lì nella tua mente, nel tuo cuore, e poi inizia a crescere.
The same can happen with a good thought, a good feeling.
Lo stesso vale anche per un buon pensiero che diventa un seme buono e lo metti nel cuore e inizia a crescere.
Amen.
So when someone comes with a proposition, first you have to think, I need to do this, let me do this. Don't think of the negative, oh, it's going to take me this, it's going to cost me that, it's going to cost me this.
Quindi se qualcuno viene e ti chiede, puoi fare questo? Devi pensare subito, forzare la tua mente a pensare, sì, posso farlo, riesco a farlo. Non pensare subito alle cose negative che non ti piacciono. Oh, ma non posso farlo perché per questo motivo. E allora dovrò anche soffrire quello, e così via.
Because the Lord will never ask you to do something that you're not able to.
Il Signore non ti chiederà mai di fare qualcosa che tu non sei capace.
Could you read 1 Corinthians 10:13?
1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via ad uscirne affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13.
So, understanding this scripture, the bigger the test is, the more happy you should be, because it means the more you're able to do.
Se capiamo questa scrittura, allora dobbiamo anche capire che più grande la tentazione, più felici dobbiamo essere, perché
because
possiamo fare cose più grandiose per il
because,
Signore.
Because the Lord deems us at the level to overcome that test.
Deems us.
We are at that level, whatever.
Perché significa che il Signore sa che siamo a livello di affrontare questa prova e di vincerla.
Il Signore ci ha predestinati a quello.
Exactly. So if you encounter this huge problem, this huge difficulty that reaches you.
Quindi se tu sei davanti a una grande difficoltà, un grande problema nella tua vita,
you should rejoice because you know that God knows that you are actually able to overcome that.
Gioisci perché vuol dire che il Signore sa che tu sei capace di vincere quel problema.
Il Signore mai ti mette davanti una croce, una difficoltà, una montagna che lui non sa, che lui non sappia che tu puoi superarla.
Significa che ha questa fiducia in te, quindi rallegrati.
Sì, 1 Corinzi 10:13 farà sempre la via di uscita.
Amen.
Va bene? Se un'opera come Sansone, un'opera come Mosè, come Noè, va bene? E Gesù ha detto, farete opere maggiori delle mie. Mai guardare all'ostacolo, alla difficoltà, guardare a Gesù. Amen.
Amen.
Bravo Paul.
Man, pray this helps someone.
E come va adesso? Super. Quando fai la parte di Gesù, come va? Hai vinto la battaglia?
The battle is ongoing, but
dice che la battaglia continua.
La battaglia continua.
È in mezzo della battaglia.
However, there is freedom in just obeying God's will, of course.
Però ha detto si sente libero perché quando obbedisci a quello che Dio ti chiede, senti libertà dentro.
Yes, exactly. God gives you the grace to do whatever He asks you to do.
Dio ti dà la grazia di fare quello che Lui ti chiede.
La grazia Dio la manda sempre se tu fai la tua parte.
Amen.
L'obbedienza. Io mi ricordo dopo anni che evangelizzavo, e devo dire la verità, onestamente, io andavo a evangelizzare, mi divertivo. Ero lì a raccontare storie, barzellette, alle pecorelle, e poi li guidavo a Gesù. Ma io prima mi divertivo io. E quello è il segreto, no? E dopo anni che facevo questo, Io mi ricordo una volta ho pregato e mi sono chiesto, ma signore, ma mi puoi spiegare per cortesia? Perché che sono anni che vado a evangelizzare e che mi piace, lo faccio quando ho il mio tempo libero, lo faccio come lavoro, lo faccio come hobby. Perché ogni volta che devo prepararmi per andare a evangelizzare, questa è la domanda, ho un sacco di battaglie. E Gesù mi ha detto, perché il diavolo non gli piace che vai a evangelizzare, ogni volta viene e ti combatte. È un po' come l'aereo, deve superare la velocità del suono per arrivare a una certa velocità, deve rompere la barriera. Il pulcino deve rompere il guscio per poter volare via, camminare via, nascere. Il bambino deve uscire dal benedetto ventre della mamma. È una esperienza tragica, traumatica. Ogni cosa costa qualcosa, quello che costa niente non vale niente, come il Vangelo di prosperità. Un Vangelo che non costa niente, c'è solo da guadagnare, perché è un Vangelo diabolico, è un Vangelo satanico. Attenzione ai predicatori di questo satanismo. Il Vangelo di prosperità, la supergrazia, è del diavolo, non esiste. Cioè ogni cosa, ogni... Non c'è resurrezione senza morte, non c'è corona senza prima quella di spine. Apocalisse 2:10, avrai tribolazioni 10 giorni e dopo ti darò una corona di vita. Paul, è finito?
Voglio io dire qualcosa veloce. Per me, Paul, facendo la parte di Gesù, è vedere come il Signore ti può usare se lasci a Lui che lavora attraverso di te. Perché Paul come personalità non è una persona, diciamo...
Estroversa.
Sì. Io, per esempio, io mi sento bene sul palcoscenico e mi viene naturale.
Perché tu sei sfacciata.
Sì, sono un po' sfacciata. Mi viene naturale fare delle espressioni. I'm very...
Anche troppe.
Sì, è vero, mi dicono che anche troppe.
Dobbiamo dire calmati. Datti una calmata, figliola.
Cioè per me è, diciamo, tra virgolette naturale fare una parte sul palcoscenico. Però...
Il centro dell'attenzione. Voi dovreste vedere gli sguardi che Gloria mi sta mandando.
Abbi pietà,
ragazzi,
di me.
La tua faccia è uno spettacolo.
Vedi, sono naturale.
Ma dovete vedere che occhi che mi sta facendo.
Vedi, sono naturale. Ma, tornare a Paul... Per lui non è una cosa naturale fare delle espressioni, cioè stare nel centro dell'attenzione, essere sul palcoscenico. E facendo la parte di Gesù, che lui si è lasciato che il Signore la usa, è una lezione.
È un miracolo.
È una lezione che anche se tu, nella tua personalità, nel tuo carattere, non hai quello, inclination.
Non sei incline ad essere estroverso, che non lo sei come lui non lo è.
Però se tu obbedisci al Signore, dici di sì, Lui ti dà la unzione.
Amen.
E infatti io ho mostrato il teatrino quando sono stata in Romania, l'ho mostrato al pastore Battista, alla mia mamma e a tanti altri, e tutti, senza eccezione, hanno detto, ma che bello la parte, chi è questo ragazzo che ha fatto Gesù? Ma che bello ha fatto questo ruolo? E quando io le ho detto, quel video che
questo ruolo,
quel video che io ho mostrato a loro è stata la sua prima volta che ha fatto Gesù.
La prima rappresentazione.
E quando io le ho detto a loro che è la prima volta che l'ha fatto, hanno detto no, stai mentendo. Non può
è
essere,
lo Spirito!
Non può essere che la prima volta l'ha fatto così bene. Cioè è lo Spirito Santo che ti dà la unzione perché lui si è healed.
Si è reso al Signore e si
Signore
è lasciato
lo
usa. Usare.
Sì. Anche se non è una cosa naturale, il Signore l'ha fatta.
Gloria a Dio. Amen. Dora, bravissima, ti amiamo tanto.
Sfacciata come sono?
Dora, come, what?
Sfacciata.
Spacciata. Spacciata come sono? Sfacciata. No, si dice sfacciata.
Sfacciata,
no, spacciata vuol dire morta. Spacciata. No,
I love you too.
Ho sbagliato...
Anche
qui,
io ti
qui
amo,
ragazzi,
ti amo.
È tutto improvvisato, non so se mi sono spiegato. Sì, sfacciata, ma te lo dico con amore però. Perché guarda, se sei sfacciata per Gesù tutto bene. Oh, vedi, Paul fa molta fatica a essere il centro dell'attenzione. Gloria, tutto il contrario. E come mai non sono sul palcoscenico? Dov'è lo spotlight, la luce
Gesù,
zoom?
Aiutami.
Va bene, no, però grazie a Dio che, guarda, il Signore ti ha presa te.
Amen! E grazie a Dio per le correzioni.
Se no, povero mondo. Va bene, Angela, io direi di...
No, io voglio chiedere qualcosa a te, visto che hai detto prima, questo dalla tua esperienza, hai detto prima che ogni volta che andavi a evangelizzare avevi delle battaglie. Io mi chiedo, ma che battaglia hai tu, Giuseppe? Perché da come ti conosco io sei super socievole, fai amicizia con tutti, sempre vuoi andare a evangelizzare. E non mi immagino che tipo di battaglia hai tu.
Ma anche quando usciamo, tu sai che usciamo a volte due o tre di noi, andiamo fuori e che andiamo, facciamo questo, facciamo quello, a volte anche cose pratiche. Evangelizzare, io non riesco a non evangelizzare, il Signore è un dono che mi ha dato.
Sì.
Ognuno
ha
i suoi doni, no?
Sì.
Tu lo sai che qualunque cosa, vado a prendere un caffè,
sì,
devo evangelizzare la signorina che mi dà il caffè.
Infatti.
Capito?
Ma hai appena detto che ogni volta che evangelizzi il diavolo ti dà battaglie. Che tipo di battaglie? Perché io, per esempio, ho dovuto combattere tanti anni con la timidezza che mi bloccava l'evangelizzazione. Se fosse secondo me, io non starei qui a parlare in un radio, starei lì da parte per godere il spettacolo senza dire una parola. E la mia personalità è quella. Quindi io ho delle battaglie con la timidezza, ma tu che tipo di battaglia hai?
Ma niente, il diavolo mi mandava, adesso di meno, però mi mandava sensazioni negative, che è difficile, sarà faticoso, sarà dura... È più comodo, non so, andare a letto, riposarsi, eccetera. C'è le cose più stupide che ci sono nell'inferno. Hai capito?
Mm-hmm.
Però sempre, e dico sempre, appena mi metto in moto, bang, il diavolo, la nuvola negativa si dirada ed ecco il sole di Gesù brilla.
Grazie, Gesù.
E sono al terzo cielo. Alleluia.
Oh, amen. Amen. Grazie a Dio. Sì, alleluia. Quindi il diavolo trova qualcosa per ognuno di noi per attaccare.
Gloria a Dio. Senti, io c'ho ancora qualcosa da condividere qua sulla evangelizzazione. Però mi stavo veramente godendo i ragazzi qui che ormai evangelizzano meglio di me. Comunque, stavo dicendo, il primo passo era... Va bene, e se vogliamo, quando andiamo a evangelizzare, non dobbiamo spremere il limone, l'amore, cioè l'ultima goccia, no! Dobbiamo straboccare. Buona misura, pigiata, abbondante, straboccante. Questa è l'evangelizzazione. Andare con, anche se il viso sembra normale, il cuore che sorride, lo spirito che loda Dio. Va bene.
Amen.
E quando arriva sta pecorella non ha scampo.
Amen.
Deve accettare Gesù nella maggioranza dei casi, specialmente se tu hai occhi, se tu hai l'occhio clinico, sai l'occhio clinico, no? Tu guardi. Io quando vado nelle strade a evangelizzare, la cosa più importante che faccio è guardare. La gente mi passa al fianco, la lascio andare. Poi un altro, la lascio andare. E poi mi colpisce una persona. Mi avvicino, attacco briga, attacco e la persona di solito, quella giusta, si apre. Poi Gesù mi dà anche l'approccio. Quindi la prima cosa, dicevo, il primo passo che stare attenti è fare amicizia con le persone che vogliamo evangelizzare. Poi il secondo passo è evitare che cosa? Le liti.
Oh.
Cioè, per dare un esempio, o meglio un controesempio, non come testimone di Geova, che la loro strategia qual è sempre la stessa. Discutere sempre sulle dottrine e farsi sentire superiori e le persone ignoranti. Questo è lo stile del testimone di Geova. E questo è lo stile peggiore. Non vai a evangelizzare mostrandoti, ecco, io, vede, io sono una enciclopedia mobile, ambulante. Va bene, allora, praticamente... dammi una scrittura, Primo Pietro 2. Ti ho dato una lista di scritture su questo soggetto. Ce le hai?
Sì, ce le ho, sì.
Allora vai come un treno. C'hai Primo Pietro capitolo 2, c'hai lì, no?
Sì, verso 2. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Primo Pietro 2, verso 2.
Quando devo evangelizzare, dovete dare il latte. Non dategli salamini, non dategli prosciutti, non dategli, capito, pepe, capito, latte dolce della mamma dello Spirito Santo, il latte. Perché con esso le pecorelle cresceranno per la salvezza. Ma qual è il pazzo che ha un bebè e litiga col bebè? Solo un pazzo da legare con doppia catena può fare una cosa così. Il bebè ha bisogno di essere messo sul petto, lo carezzi, lo baci, lo abbracci, lo ami. E se lui piange, dice, guarda, lo distrai, guarda, un uccello che vola, guarda. E lui dice, no. E così sono i bambini spirituali, quando li vai a evangelizzare, sono così, hanno la zucca, il cuore, lo spirito pieno di debiti, di problemi, di depressione, parleranno di politica, ma non nel modo giusto, parleranno di politica come fanno la televisione, tu devi dare il latte della parola. Quindi è solo incoraggiamento quando vai a evangelizzare, però ci sono delle eccezioni, cioè quando tu vieni attaccato. Allora si deve combattere, tiri fuori il bazooka, va bene, per difendere Gesù, difendere la verità, difendere la parola, difendere la tua fede. Va bene? C'è il momento anche di combattere. Angela, c'hai uno, Primo Timoteo 6?
Verso 12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Primo Timoteo 6, verso 12.
Ok, io sono convinto che vi aiuta moltissimo nel corso biblico, c'è una lista di scritture da memorizzare. Dovete memorizzarle, perlomeno più che potete, perché quando andate a evangelizzare vi serviranno. Mm-hmm. Se un soldato va in battaglia, c'hai un fucile, un mitragliatore, ce l'hai, e devi studiarlo, perché se si inceppa, però gli altri non vanno né dentro né fuori, devi sapere cosa fare. È lo stesso. Ma evangelizzare devi conoscere le scritture. E neanche fate come quelli che vanno in giro con i megafoni, stavo dicendo prima, mostrandosi grandi profeti direttamente dal Vecchio Testamento. I profeti sono tornati, ce n'è qua uno che grida in piazza. Avete visto quello con i megafoni? Che maledicono tutto e tutti,
sì.
Ma che si fanno solo prendere per ciarlatani, si fanno ridere alle spalle. E poi siccome nessuno li ascolta mai, cosa fanno? Accusano tutti che sono capre. Huh. Ogni città che vanno sono tutte capre. Mai per sbaglio una buona città. Per me, io devo dire, in tutta umiltà, che io ho appurato il contrario. In ogni città che sono andato, infernale come erano, di solito c'erano pecore.
Mm-hmm.
Persino nella chiesa dei morti viventi. Sai che nella Bibbia c'è una chiesa dei morti viventi?
Sì, certo.
Si chiama Sardis, Apocalisse 3:1, va bene? E Gesù dice, c'è il nome di essere vivo, ma sei morto come un baccalà rinsecchito, gli ha detto Gesù. Più o meno, no?
Traduzione sì, più o meno.
Libera, no? Apocalisse 3:1. Ecco, anche in quella chiesa di Stoccafissi c'era la sposa di Cristo. Leggi bene Apocalisse 3:1. E allora possiamo anche combattere la guerra giusta per Gesù, giusto? Ma se la strategia è sbagliata, se andiamo a evangelizzare alla cattolica, alla protestantese, alla geovese, alla mormonese, capisci? Non vinceremo. Perché la gente non vuole diventare cattolici o protestanti, vedono la chiesa, cambiano strada. E se tu vai da protestante, guarda, hai voglia di protestare. Devi andare con l'amore di Gesù, devi andare con l'amicizia. Quindi strategia sbagliata, non vinciamo. Cioè mi ricordo i carri armati che costruirono i francesi. I francesi costruirono dei carri armati, credo, erano così grandi... che loro dice questi sono invincibili, che a volte neanche passavano per i ponti in Francia.
Oh no.
Capito? Non fate questo. Guarda, c'è una scrittura Apocalisse 3, no, dove dice che Dio ci chiama a vincere. Apocalisse 3:12, Angelina.
Vai, chi vince?
Vai come un treno.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio.
Nuova Gerusalemme.
E della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Apocalisse 3:12.
Gesù c'ha un nuovo nome, non è più figlio di Maria, che è morto. Il nuovo nome, il suo nome è Yahweh, il suo nome è amore, il suo nome è eterno. Nuovo nome. Non è più Gesù di Nazareth con l'asinello. Capito? Gesù andava con l'asinello, su un'asina e con un poledro attaccato dietro. Stavo ascoltando il Vangelo stamattina. Dice, prendete, c'è un asino con un puledro, portatelo tutti e due. Allora, ma invece Apocalisse 19:11 è rappresentato, Apocalisse 6:1 è rappresentato un cavallo bianco, una volta c'ha un arco, una volta c'ha la spada, è il Gesù delle vendette, è il Gesù di Armageddon. Allora, una volta fatto questo, andiamo al terzo passo?
Sì.
Ho messo dei passi per poter più... Guarda, ce l'hai una di Matteo 10? C'hai un bel passaggio lì?
Mm-hmm.
Vai.
Matteo 10, da 12 a 15. Quando entrerete nella casa, salutate. Se quella casa ne è degna, venga la vostra pace su di essa. Se invece non ne è degna, la vostra pace torni a voi. Se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi.
Da quella città, da quella casa, da quelle capre, scuotetevi la polvere.
In verità vi dico che il paese di Sodoma e di Gomorra, nel giorno del giudizio, sarà trattato con meno rigore di quella città. Matteo 10, da 12 a 15.
Capito cosa voglio dire qua? Che i fratelli ci scrivono, cosa faccio fratello Giuseppe? Io continuo a evangelizzare questa pecora, ma però si comporta da capra. Lacrime. Mandatevene via, scuotetevi la polvere, quello lì è una finta pecora. Uno che l'hai fermato, ti ha ascoltato qualche minuto, gli ha dato appuntamento, poi torna il giorno dopo, ma dice non mi piace questo della Bibbia, non mi piace quell'altro. Ma scuotetevi la polvere, andate via. Dal momento che respingono la parola, voi potete essere brutti quanto volete, respingono voi, succede niente. Ma se respingono la parola, Gesù dice, non è il signor fratello Giuseppe che ogni tanto va in escandescenze, questo è Gesù, dice scuotetevi la polvere e andatevene. Voce del verbo andare. E allora non sprecate tempo con chi respinge il Signore, la parola e voi. Capito, Angela? Perché alzi la mano?
Guarda, ho una domanda su questo, è da parte di Febe che ha scritto adesso. Cari fratelli, quando ho detto alla mia ex migliore amica...
È da parte di Fede?
Febe.
Febe.
Cari fratelli, quando ho detto alla mia ex migliore amica di accettare Gesù e di smettere di essere lesbica perché Dio non ama queste cose... Abbiamo litigato e non ci parliamo più. Lei crede in un Dio che ama tutti e non giudica. Che
ama
fare?
Tutti? E dove è scritto questo?
Che fare? Grazie, Febe.
Che fare? Innanzitutto, Dio ama tutti. Non è che è vero? Non ama il diavolo, di sicuro. Non ama i demoni. Non ama neanche la zizzania che la manderà al lago di fuoco. Ma sai che Dio... Non è mica vero che Dio ama tutto il mondo. Chi l'ha detto questo? Dio ha amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, ma non è che ama tutto il mondo. Va bene. Non tutto. Non tutti, certamente no. E, infatti in Giovanni capitolo 17 Gesù dice, Padre, io prego per questi che tu mi hai dati. Non prego per il mondo. Gesù non prega per il mondo. Attenzione se vivete nel mondo, Gesù non sta pregando per voi, se vi siete votati, dati il cuore al mondo, Gesù non prega per voi, siete diventati parte del mondo. Volete che Gesù preghi per voi? E allora abbandonate il mondo, siete nel mondo ma non del mondo. Ci siamo?
Allora che fare quando una persona che tu evangelizzi e mostri loro il Gesù del Vangelo, non lo accettano perché loro credono in un Dio che loro si fanno alla loro immagine?
Beh, guarda, tu lo evangelizzi con amore, con calma. E dici, guarda, tu sei lesbica? Io sono un cretino. Io, tu, se tu fai un peccato così, io faccio un peccato così. Non è che io sono meglio di te perché io sono egoista e tu sei lesbica. Non è, il peccato dell'egoismo non è peggiore dei lesbici. Cioè, ognuno c'ha la sua. Ora, come si fa a sapere quali sono le cose giuste o sbagliate? Il mondo ci sono 8 miliardi, punto 2, di persone, e ci sono 8 miliardi di idee diverse. Ci sono 8 miliardi nel mondo di ideologhi. Ci sono 8 miliardi di giudici. Ognuno la vede a modo suo, però poi c'è la verità. Ognuno ha la sua verità, però quali sono le verità di ciascuno? Ma poi c'è la, L-A, va bene? Verità. E allora, guarda, nessuno è obbligato ad andare in cielo se non vuole. Nessuno è obbligato a salvarsi se non vuole. Mm-hmm. Però se vogliamo salvarci, qui c'è uno, l'unico, che è morto risorto, l'unico che ha detto Giovanni 6,47, chi crede in me ha adesso, subito, di corso, immediatamente, la vita eterna. Cioè non devi andare, non devi diventare né cattolico né protestante. Credi in Gesù Cristo e c'ha la vita eterna. Non devi diventare luterano o protestante o madonnaro dei cattolici. Basta che credi in Gesù Cristo. Ci siamo e c'hai la vita eterna. Ti sta bene? No, non ti sta bene? E allora, io, senti, amici, come prima, tranquillo. Io non sono il tuo giudice e quindi ci vediamo al giudizio di Dio. Ci sono due giudizi, secondo Corinzi 5, 10, Apocalisse 20, verso 11. Ci sono due giudizi. E ci vediamo i giudizi. Chi di noi sarà condannato o premiato, salvato o dannato, io non te lo posso dire. Questo bisognerà andare davanti al giudizio. Quindi dagli un sacco d'amore, un sacco di amicizia, però ci ha tolto la parola, non ti parla più. Assicurati che sei stato amorevole, dolce, però l'amorevolezza non vuol dire che devi cambiare il messaggio. Va bene, deve essere in amore, essere amichevole, ma non è che posso. Gesù era amichevole e amorevole, sì, però non è che mi cambiavo il Vangelo per essere amichevole. Ci siamo?
Amen, sì.
Ok.
Sì.
Basta così?
Sì, è chiaro.
A posto.
Sì, va bene.
Va bene, è lesbica, ma ognuno ha la sua mania, poi bisogna vedere se Dio le accetta. Dio accetta un sacco di cose, perdona, però ci sono delle cose che ha messo dei comandamenti, questo no. Ok, Romani capitolo 1 parla delle lesbiche e anche degli altri, ci sono quelle femminili, ci sono quelle maschili. Sai, quando parliamo in internet bisogna essere parlare in internos. Allora, tu mi chiedevi, cioè dopo che aver evangelizzato una persona inizialmente ricettiva, se poi questa non reagisce più alla parola, cosa si fa?
Sì.
Sai, parlavamo di quello.
Sì, sì.
Cosa fare se evangelizza una persona, però questa o non è ricettiva di partenza, o fa finta di essere amichevole, però appena può, al prossimo incontro, o è sempre lì a respingere. Ma io non credo che Gesù correva dietro a questa gente. Va bene, quindi evitare i perdi tempo. Cioè evitare quelli che hanno l'apparenza di pecore, ma che vi fanno sprecare il tempo prezioso che dovremmo usare con le pecorelle vere e quelle ricettive. Attenzione che i finti amici, i finti sorrisi, le finte pecorelle vi rubano il tempo. Infatti il diavolo, in un modo o nell'altro, cerca sempre di rubarvi il tempo. Per questo che io evito di andare a litigare con altre religioni. Dico, ok, io non voglio mica... Se tu la pensi così, beh, certo, la tua opinione, arrivederci. Tanto guarda, le liti, no, nessuno vince mai le liti. Le liti non si vincono. Le liti sono per perdere gli amici. Non litigare se ti interessa andare avanti con una persona. Gentilmente, educatamente. E attenzione anche con gente che sono falsi fratelli, che arrivano con grandi sorrisi, però... Cioè, se non sono d'accordo con voi, nessun problema, ma quando arrivate alle scritture, è lì è un problema. Ma primo Giovanni 4:1, Angelina, cosa dice?
Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Primo Giovanni 4, verso 1.
Quindi quelli con grandi sorrisi, le vedi in televisione sempre queste presentatrici, col sorriso. Tu guardi la Van der Leyen di Bruxelles, sempre col sorriso. È arrivato con un sorriso celestiale, dicendo, dobbiamo preparare 800 miliardi di euro, sorriso, per armare l'Europa, sorriso, e non l'ha detto ma lo intende, per mandare in Ucraina, mandare i vostri figli, sapete, i vostri figli che voi amate tanto, in Ucraina, a sparare i russi, li cattivi, noi siamo li buoni, col sorriso. Attenzione, che l'inferno l'ha stricato di sorrisi. I sorrisi ci sono di due tipi, falsi e poi ci sono quelli veri. E la Bibbia dice, la parola dice, non crediate ogni spirito, ma provate gli spiriti. Ora, se una pecora non segue le scritture che date loro, non è una pecora, ma è un modo, un sotterfugio dal maligno per impedirvi di andare, di usare il tempo per Gesù, è un modo di sabotarvi, impedirvi di cercare le pecorelle vere, quelle ricettive, e loro mandano una capra che ti ruba tutto il tempo. Cerchiamo di non essere stolti e farci rubare il tempo. Le persone che non sono ricettive, io non le evangelizzo, le lascio, ok, non, se è contento così, ciao, arrivederci, non mi interessa. Tanto non riesce a convincere persone che non vogliono essere convinte. Allora, una cosa che l'evangelizzatore deve pregare, e anche prima di uscire a evangelizzare, deve pregare per il, Angela, il discernimento.
Sì, per saggezza.
Pregate per discernimento. Quando bisogna dare qualche parola in più, e quando invece è meglio andare a respirare aria fresca, altra parte. Angelina, Giovanni 10, c'è una bella scrittura, alzi la mano, c'è un'email forse.
Sì, c'è Salvatore.
Allora aspettiamo con la scrittura.
Ok, c'è Salvatore che ha scritto, sai, Salvatore e Emanuele che vanno sempre evangelizzare.
Sì, due moschettieri.
E dice che siccome il nemico ci attacca, perché non vuole che noi andiamo ad evangelizzare,
logico,
dare il messaggio,
è logico,
da un po' abbiamo imparato a pregare per legare gli spiriti oppositori.
Amen. Funziona.
Funziona, sì. Cioè prima di andare a evangelizzare, pregare per legare i spiriti di timidezza, di opposizione, di, come tu hai detto, uno che ti ruba tutto il tempo litigando, invece devi parlare con qualcuno aperto.
E c'è una capra che non è contenta. Dice, ok, abbiamo capito tutto, va bene. Scusa, devo scappare. Ti ringrazio. Goodbye. Arrivederci. Arrivederci. Addio.
Una cosa importante che abbiamo imparato noi nell'evangelizzare in the student dormitories.
Nei dormitori dell'università.
Sì, dove i studenti hanno delle stanze, dormono 5 ragazze in una stanza. E spesso andavamo lì a evangelizzare e si riunivano un sacco di studenti, 20, 30 studenti in una stanza, e c'era uno che era sempre in opposizione, uno che sempre litigava, e mentre gli altri volevano sentire e sapere di più, questo ostacolava, rubava tutto il tempo. E la cosa che abbiamo imparato è, visto che noi andiamo sempre 2 a 2 o anche in 3, in 4 quando possiamo, e uno di noi lo chiama da parte a quello che sempre litiga. Per esempio, io andavo da lei, da lui, dicevo, posso chiederti una cosa in privato? E lo prendevo da parte in un'altra stanza e lo tenevo occupato chiedendo chissà cosa della sua vita, da dove viene, quanti fratelli ha, niente. Parlavo di niente. E poi cercavo di evangelizzarlo, anche se sì, era in disaccordo, ma cercavo di aiutarlo. Mentre tu avevi la via libera a parlare ai cuori aperti.
Esatto.
E a dare tutto il messaggio a quelli che volevano crescere.
Sì.
Era una strategia che ha funzionato tante volte,
sì, sì,
per non perdere le pecorelle.
Sì, avevamo un piano pronto. C'era una persona sempre incaricata, Dora o tu, di prendersi cura delle capre.
Sì.
che guarda, le capre gli vuoi parlare per delle ore e dei giorni, non, certe capre non si perché non vogliono essere convinte.
Sì, sì, sì.
E allora separarlo, e mentre l'altro guida tutto il gruppo a ricevere Gesù.
Sì.
Va bene,
finisco,
allora...
finisco il messaggio di Salvatore. Cari fratelli, dalla nostra esperienza, quando evangelizziamo, noi lasciamo sempre un volantino con nostre mail. Chi ci riceve, diamo il numero di WhatsApp e li seguiamo. Mandiamo messaggi, audio, scritture per farli meditare. Poi sta a loro decidere se attivarsi o meno. Quelli che non ricevono, credo che il Signore gli metterà in mente questo pensiero di aver respinto la predicazione del messaggio.
Amen.
Amen. Dio vi benedica. Un abbraccio.
Dio ti benedica, Salvatore. Dove eravamo? Giovanni 10?
Giovanni 10,
26 e 27, parlavamo di non perdere tempo con le finte pecore.
Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Giovanni 10, da 26 a 27.
Nessuno ha più amore di Gesù, però Gesù non perdeva tempo con le false pecore. Non aveva tempo da sprecare con gli spreconi. Guarda, non abbiamo nessun dovere, ok? Nessun dovere verso chi non ascolta, verso chi non gli interessa la parola e chi la parola non la segue. Va bene, guarda, Matteo 13, Angelina, andiamo lì. 47 e 48.
Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Matteo 13, da 47 a 48.
Alleluia. Matteo 15, 24.
Matteo 15, questo non ce l'ho.
Non ce l'hai, te lo leggo io.
24. Allora, poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza.
È bellissimo questa scrittura. Io non te l'ho data.
Ah no,
però...
è Primo Corinzi questa.
No,
scusa.
Però guarda, è una bella scrittura. Matteo 15, 24, io chiedevo.
Matteo, sì. Ma egli rispose, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Matteo 15, 24.
Ecco, questa è centrata.
Sì.
Cioè, non siamo mandati alle capre. Gesù non ha detto, andate in tutto il mondo e cercate le capre.
No.
Perdete tempo con la zizzania. Ma il tempo è limitato. 24 ore, cioè, devi dormire, devi... Capito? O lo dedichi a Gesù, alle pecore o alle capre. E Gesù dice, non sono stato mandato se non le pecore perdute. Matteo 10, 5 e 6, sullo stesso punto.
Questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni. Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani,
ma
andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Matteo 10, versi 5 e 6.
Ci siamo, fratellini?
Amen.
Quindi occhi aperti e cerchiamo i gioielli. Non cerchiamo la zizzania, perché a volte, sai... La deformazione professionale del predicatore, qual è? Perché a volte il predicatore cade nella fossa dell'orgoglio. Deve dimostrare che lui conosce la Bibbia meglio di quell'altro. E allora facciamoci una bella litigata e ti mostrerò tutta la mia conoscenza, già che ci sono anche la mia superbia. Invece il vero evangelizzatore è uno che mostra la sua umiltà, sottomissione. Non puoi diventare amico quando vuoi evangelizzare se cerchi di far vedere, adesso ti faccio vedere chi sono io, vedi sta Bibbia, adesso io la apro, te la picchio in testa se non sei d'accordo. Questo è stile testimone di Geova. Lo devo dimostrare che tu sei un cretino, un ignorante, non capisci la Bibbia e non c'è neanche la Bibbia che loro hanno, Bibbia speciale, che se la sono tradotta a loro modo. Non fate così, fate come Gesù. Hanno portato una donna lì, dice, la possiamo lapidare, è un'adultera. E Gesù dice che è senza peccato, poi va dalla donna, gli dice, nessuno ti ha condannata, nessuno, Signore, e nessuno, perché lui è intervenuto, se no era già morta. E Gesù dice, non, dice, neanche io ti condanno. E allora questo è un Gesù che non è che si è messo a fare studi biblici approfonditi, no, ha detto solamente chi è senza peccato scagli la pietra. Questo è il più alto atto di amore per una adultera. Gesù era amore, è amore. Angelina, questo è il succo del messaggio.
Amen. Vabbè, grazie,
non,
Signore.
Se si è fatto tardi, non, meglio che non ci dilunghiamo troppo.
No, non è mai sufficiente parlare di evangelizzazione, perché è la cosa più importante della nostra vita. Dopo amare Gesù, siamo qui per quello.
I fratelli ci scrivono in continuazione, come faccio che le capre non mi ascoltano?
Sì, 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 sì.
Ma cosa ci fai con le capre?
Ma
il problema
volte
non sono le capre, sei tu che stai sprecando tempo.
Ma a volte le capre sono proprio in casa, in famiglia, e cosa fai? Per esempio c'è Santina che ha scritto adesso, e cosa fai quando è tuo marito che non si converte, che rimane come inerme ai miracoli di ogni giorno che riceviamo, e non ascolta, non vuole pregare, lodare Dio, e cosa fai? Devi vivere con lui.
E tu rimani forte nell'amore, forte nella tua umiltà. Fagli vedere Gesù in modo chiaro, non è prediche Gesù. E con tuo marito lì è tutta un'altra cosa, è tutta la tua testimonianza. Alla sera sei con lui e ti svegli insieme a lui. Cioè, ci sono mille modi che un coniuge può mostrare amore, mille modi. E sono quasi tutti nello spirito. La carne è solo forse il 2% di un matrimonio, non credo che sia più di quello. Sai, quando all'improvviso, in modo di sorpresa, gli dai un abbraccio, gli dai un bacio, ciao, ringrazio Dio per te, e vedi, leggi sul giornale quel marito lì che picchiava la moglie, quell'altro l'ha ucciso, tu sei un marito dolce e ti amo tanto. In effetti, se sei con lui, lo devi amare, no? E parla dei punti belli, parla delle cose positive. Senz'altro quest'uomo, se è con te, sta facendo qualcosa di buono. Parlane, enfatizzare, sottolineare le cose buone e sminuire le cose negative. Va bene, quando mangiate insieme, sai, quando si mangia insieme le persone sono in trappola, sono sedute, non possono dire oh devo scappare, oh. Seduto e sta alla tua unzione, sta al tuo pregare, in che modo portare il Signore nel matrimonio, portare Dio dentro il pasto, il pranzo, la cena, non so che quando è che vi riunite. C'hanno figli?
Non lo so.
Ecco, far crescere i figli nell'amore di Dio. Ci sono mille modi di dare gloria a Dio. C'è una notizia, una brutta notizia sui giornali, nel mondo. Adesso stanno preparando la guerra. Gesù ha detto in Matteo 5, beati i pacificatori, saranno chiamati figli di Dio. Cioè, vedi la differenza. E certo, ci sarà il momento di mandare il diavolo all'inferno, d'accordo, ma il diavolo perché non c'è altro da fare e quelli che lo seguono, ma Dio è amore, prima Giovanni 4:8, guarda è scritto qui, Dio è amore, va bene, se lo ripeti oggi, lo ripeti una seconda volta, magari domani, quello non si dimentica più, Dio è amore. Sai, se non fosse per la mia fede in Gesù, io potrei guardare altri uomini, non voglio, ma perché anche se lo volessi, Gesù mi dà lo Spirito Santo di amore, di fedeltà, di essere grata a Dio e a te perché c'ho un marito, una moglie, quello che è. Ci sono mille modi di dare amore, non necessariamente con prediche, è scritto nella Bibbia che Noè aveva una lunga barba. Non predichiamo un Vangelo di barbosità.
Sì.
Cerchiamo di essere sempre pimpanti, nuovi, eccitanti, eccitosi, entusiasmanti. Va bene, che la gente quando sta con noi ci deve vedere nuovi ogni volta. Ogni volta dobbiamo essere nuovi, diversi, un'altra persona. Non puoi trasmettere due programmi radio uguali. Vabbè, qui fai addormentare i morti. Diventiamo religiosi. Dobbiamo essere Spirito Santo. Dobbiamo essere un Gesù vivo. Non solo alla radio, ma col marito, la moglie, i figli.
Grazie, Signore. Amen.
Specialmente i figli, quando li evangelizzate, dovete essere entusiasmanti, dovete essere allegri, positivi. Insomma, i figli, il marito, la moglie devono essere contenti di stare con voi.
Grazie, Signore.
Non dire, oh, mia moglie è andata fuori, meno male, così posso respirare, mia moglie è uscita, mio marito è uscito. Ci siamo, fratelli?
Amen.
Angela, a te.
Amen, Dio ci aiuti, sì. Amen, fratelli. Il Signore ci aiuti ad essere più a cuore pieno nell'evangelizzazione, perché il resto lo farà Lui. Noi dobbiamo solo ubbidire con il cuore volenteroso, disposto, e il Signore farà tutto il resto. Nel nome di Gesù.